Allora, cari amici, bentornati in diretta. Adesso giovedì abbiamo il consueto spazio dedicato a Earth Day Italia. Giuliano Giulianini, di redazione di Earthday.it, testata di Earth Day Italia, trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio Alessandro e tutti quanti.
Dov'è Tiziana?
Tiziana è al lavoro, sta lavorando per l'evento di cui parleremo fra poco.
Eh sì, perché allora, tra l'altro in collegamento telefonico dovrebbe esserci Manuela Zennaro, giornalista enogastronomica e delegata per il Lazio dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Zennaro c'è?
Sì, ci sono, buonasera.
Benissimo, benissimo. Allora, noi grazie. Iniziamo dicendo che domani Earth Day Italia organizza un evento chiamato Il Lazio in un bicchiere di vino, che è un progetto che vuole promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del settore vinicolo, tra l'altro insomma, è uno dei settori trainanti dell'economia italiana. Giuliano, allora, qual è il quadro di questo settore? Perché volete parlare di sostenibilità? Perché fare il vino, coltivare la vite, commercializzare il vino è sostenibile? Soprattutto deve essere sostenibile.
Perché, come hai detto tu, è un settore trainante di grandi volumi di traffico, ma anche di produzioni, di fatturato, ma anche di produzione. E quindi, come tutti i settori economici di un paese, ha un impatto ambientale, sociale sicuramente, ma anche ambientale. Faccio riferimento per esempio a una ricerca recente della Rome Business School che si chiama Vino italiano e mercati internazionali, competitività, enoturismo e nuove strategie di adattamento. Adattamento a cosa? Adattamento a quello che colpisce tutto il settore agricolo di tutto il mondo, quindi anche la crisi climatica, anche il cambiamento climatico, il meteo che varia. Ti do qualche numero per inquadrare. Intanto, quant'è, che dimensione ha questo settore? In Italia, l'Italia è ancora il secondo esportatore per volume d'affari dopo la Francia al mondo, 8 miliardi di euro all'anno, nell'ultimo anno, ma è primo al mondo per produzione di vino esportato, cioè per esportazione di vino, 2 miliardi di litri, cioè noi andiamo nel mondo circa 2 miliardi di litri. Nell'ultimo anno, sono statistiche dell'ultimo anno perché è un anno di grande crescita per il vino, che ovviamente la produzione dipende molto dalle condizioni climatiche dei distretti del vino. L'Italia è leader europea della viticoltura biologica, quindi quella che segue i dettami della coltivazione biologica. Sono 133.000 ettari certificati, 133.000 ettari, per darti l'idea, è più o meno la dimensione, un po' di più del comune di Roma, comprese le campagne, dove sì. Il confine del comune di Roma. E poi c'è l'enoturismo, come dice lo studio, che può essere sia un bene per l'ambiente, perché porta il chilometro zero, sì, perché certo. Porta la gente sui luoghi, quindi fa emergere delle cose di qualità, quindi bere meno, bere meglio, ma può essere anche un contro, come tutto il turismo, dove c'è overturismo, dove c'è magari monoculture. Noi sappiamo che in alcuni distretti c'è uno sfruttamento eccessivo delle colline, degli spazi, perché un certo tipo di vino va molto all'estero o va molto sul mercato, e quindi vengono cancellate le altre colture e quindi vengono cancellate le biodiversità. Ecco, queste sono le dimensioni. L'evento di cui hai parlato, il Lazio in un bicchiere di vino, si svolgerà domani. È un incontro fra produttori, esperti del settore, giornalisti, insomma, che vuole promuovere i vini del Lazio, proprio nel concetto del locale, del chilometro zero. È un evento organizzato da Earth Day Italia, con il contributo di Regione Lazio e Arzial, che è l'agenzia regionale per l'agricoltura, e poi l'altro coorganizzatore è l'Associazione Nazionale Donne del Vino, che è appunto rappresentata adesso dalla nostra,
ospite. Cerchiamo di capire le storie anche di imprenditoria femminile, perché per esempio qualche giorno fa io parlavo con la rappresentante di una importante impresa, o meglio, Confederazione Agricola e mi diceva che le donne che gestiscono imprese agricole sono almeno il 30%. Allora, Zennaro, questa presenza è forte anche tra coloro che appunto hanno un'industria vitivinicola?
Assolutamente sì. Però bisogna dire una cosa, perché le donne nel mondo del vino ci sono sempre state, prima ancora che la storia decidesse in qualche modo di accorgersene, perché logicamente adesso noi stiamo parlando al presente, ma ci stiamo riferendo a un momento attuale in cui c'è una certa riconoscibilità, c'è un certo riconoscimento. Però facendo qualche passo indietro, se pensiamo alla realtà soprattutto delle campagne italiane, ma non solo, la viticoltura non sarebbe sopravvissuta senza di loro, senza le donne, perché molto banalmente quando gli uomini partivano per la guerra oppure erano via per dei lavori stagionali, chi rimaneva a occuparsi delle vigne, della casa, delle cantine? Ovviamente erano le donne, e quindi erano proprio loro a seguire i ritmi della natura, a controllare il ciclo vegetativo della vita, a decidere in pratica i tempi per effettuare degli interventi, operazioni, custodire tradizioni che sono tramandate di generazione in generazione, perché ricordiamo che ancora oggi quello del viticoltore è un mestiere che non al 100%, ma insomma si tramanda spesso e volentieri di generazione in generazione. Quindi le donne facevano da agronome, cantiniere, si occupavano dell'economia domestica senza che nessuno riconoscesse questa loro attività. I loro nomi nei documenti ufficiali non comparivano quasi mai, e questo anche per maggiorasco, che era una norma ereditaria che era molto diffusa soprattutto al nord, al centro Italia, fino alla fine dell'Ottocento, e che stabiliva che tutta la proprietà agricola, quindi case, vigne, terreni, bestiame, passasse interamente al primogenito maschio senza essere divisa tra gli eredi. L'obiettivo ovviamente era quello di evitare spezzettamenti dei terreni, però il risultato era quello che le donne non risultavano quasi mai proprietarie, pur essendo spesso proprio loro a andare avanti l'azienda familiare. Questo spiega bene perché il loro contributo è stato enorme, però a lungo invisibile. È un inizio prezioso, ci arriva addirittura dall'antichità, perché in alcune necropoli etrusche sono state ritrovate delle anfore vinarie con iscrizioni di nomi femminili che ci stanno a significare che già 2500 anni fa c'erano delle donne che erano coinvolte non solo nella produzione, ma addirittura nella commercializzazione del vino. E quindi ancora oggi noi parliamo di donne e vino, ma in realtà non stiamo aprendo una porta, non stiamo parlando di una storia nuova, ma stiamo semplicemente accendendo i riflettori su un fenomeno che è sempre esistito.
Questo è molto interessante, è un altro di quegli aspetti della storia che ci viene, che purtroppo è stato nascosto per forza di cose.
Che è misconosciuto.
Io penso alle grandi famiglie.
Ci sarebbe da parlare, ma non è questo il contesto. Ecco.
Senta, però,
abbiamo i tempi stretti.
Io mentre lei parlava, non sono un grande esperto di vino, però mi ritengo un esperto di cinema, e stavo pensando che i grandi film che Hollywood ha dedicato al cinema, ma anche insomma i film europei e italiani, parlano sempre al maschile dei grandi scopritori di vino, dei grandi enologi, dei grandi successi nel mondo del vino, anche oggi, anche in questo aspetto. Ecco, invece, chi sono oggi le donne del vino nel Lazio, quelle che lei rappresenta, ma in Italia in generale, che lavori fanno, che sul campo, ma anche in cantina, nelle enoteche, insomma, chi sono queste donne?
Allora, a livello generale, l'Associazione Nazionale delle Donne del Vino, che io mi onoro di rappresentare, poi io appunto sono delegata per il Lazio, anche se dalla pronuncia non si direbbe perché sono veneta, ma ormai sono romana di adozione da tantissimi anni, è stata, eh, è è nata nel 1984 o 86, non vorrei che qualcuno mi uccidesse, durante proprio un Vinitaly, che è il nostro, è l'evento principale dedicato al mondo del vino a livello internazionale, che si svolge per una tutti gli anni. Quindi è nato da un manipolo, diciamo, da un piccolo gruppo di produttrici, poi si è sviluppato nel tempo e oggi siamo più di 1300 associate, quindi sono tutte persone che a livello non amatoriale ma professionale svolgono delle attività inerenti al mondo del vino. Quindi abbiamo non solo le produttrici, io sono una giornalista enogastronomica, come tu ricordavi, mi permetto di darti del
certo,
tu, ma poi ci sono enologhe, ci sono agronome, ci sono appunto anche professionalità diverse, come ad esempio la mia delegata, la mia vice delegata Floriana Risuglia, che è una avvocatessa esperta in diritto vitivinicolo. Quindi veramente ci sono tantissime professionalità, quindi possiamo dire che oggi le donne del vino costituiscono un universo ricchissimo, grazie a Dio molto più visibile rispetto al passato. Quindi tu le puoi incontrare in vigna con gli scarponi ai piedi, le forbici da potatura in mano, si possono trovare in cantina, perché possono essere enologhe, responsabili di produzione, ma anche nei laboratori di analisi, nelle università, si dedicano all'export, girano il mondo con le valigie piene di bottiglie, perché poi c'è da dire anche questo, sono esperte di marketing, di comunicazione, si trovano nelle redazioni giornalistiche come la sottoscritta, ma anche nella ristorazione, e sono esperte anche di enoturismo, che questo è un settore molto caldo, diciamo, ultimamente. Il mondo del vino oggi è un ecosistema complesso, serve competenza tecnica, però anche capacità di racconto, di accoglienza, di visione strategica, di sensibilità ambientale, e queste sono tutte caratteristiche che in qualche modo ci possono appartenere come donne, che noi possiamo interpretare abbastanza bene, ma in realtà, se guardiamo alla storia e soprattutto al cinema, come parlavi tu, perché mi rifaccio anche, mi ricollego a un film che è uscito da poco, che racconta la storia di Madame Clicquot, scopriamo che questa presenza delle donne del vino ancora una volta non è così recente, perché in Francia tra il 700 e l'800 c'erano le famose vedove dello champagne, quindi donne che, rimaste senza marito, hanno preso in mano delle aziende e le hanno portate a livelli straordinari. Quindi la più famosa, come sappiamo, è Barbe Nicole Ponsardin, quindi la famosa Veuve Clicquot, che ha tra l'altro inventato il remuage, che assumo molto, insomma, è una tecnica che consiste nel ruotare lentamente le bottiglie dello spumante, dello champagne in questo caso, che sono adagiate sui cavalletti di legno detti pupitre, per fare scivolare i sedimenti verso il collo della bottiglia, in modo da poterli eliminare senza intorbidire il vino, e quindi ottenendo uno champagne molto limpido e brillante. Però un'altra figura di grande rilievo è stata anche Madame Pommery, che ha creato il famoso champagne brut, quindi una evoluzione più secco e più moderno, che oggi tra l'altro è anche lo stile più diffuso. Quindi le donne non è che siano comparse all'improvviso come funghi, hanno sempre un
ci sono sempre state
anche nell'innovazione. La differenza è che oggi finalmente, ecco, questo ruolo è visibile e riconoscibile.
Ecco, Zennaro, una cosa, ma c'è un ricambio generazionale? In sostanza, le donne sono in questo momento incentivate a assumere una guida di un'azienda di questo tipo?
Assolutamente sì. Allora, c'è un ricambio generazionale forte, tra l'altro molto interessante, che ha un volto decisamente femminile. Pensate che le giovani donne oggi arrivano nel mondo del vino con una preparazione molto strutturata. Innanzitutto parlano almeno 2 o 3 lingue. Poi hanno studiato enologia, agraria, economia, comunicazione e quant'altro. Hanno molto spesso anche fatto esperienze all'estero. Sono maestre nell'utilizzo dei social, delle piattaforme digitali, locali conoscono benissimo i mercati internazionali e pensiamo che negli anni 80 le donne rappresentavano meno del 5% degli studenti di enologia e oggi invece in molti corsi universitari che si ricollegano al mondo del vino le ragazze sono la metà se non di più e quindi questo cambia la cultura del settore perché porta nuovi linguaggi, nuove sensibilità e nuove priorità. Chiaramente ci sono tantissime opportunità lavorative in crescita, soprattutto dall'enoturismo, che è uno dei comparti più dinamici in Italia, nel Lazio, dove è arrivato forse un pochino più tardi rispetto ad altre regioni, ma è arrivato anche qui, anche con la sua bella legge, ma poi parliamo anche di marketing digitale, export, ricerca scientifica, ruoli tecnici in vigna e in cantina, insomma sempre più aziende affidano alle donne la guida di progetti chiave e io volevo fare a questo punto proprio un esempio che abbiamo in casa, in qualche modo, perché... Allora, dunque, la nostra past president storica, perché noi abbiamo la possibilità di candidarci ai vari, alle varie, diciamo, alle varie figure, insomma, solo per due volte, per due
diciamo, il limite di mandato è sono due mandati massimo.
Due mandati, scusate, non mi veniva la parola, di tre anni l'uno, quindi sei anni in tutto, e la nostra past president è stata appunto Donatella Cinelli Colombini, che è stata proprio un simbolo del cambiamento, perché proprio lei in Toscana anni addietro ha fondato il Casato Prime Donne a Montalcino, che è stata la prima cantina italiana. Alcuni la considerano la prima al mondo, ma insomma devo fare un po' di verifiche, ad essere gestita interamente da donne, quindi agronome, cantiniere, enologhe, sommelier e quant'altro. Questo è stato un progetto che ha fatto scuola e che manda un messaggio molto chiaro, e cioè che il vino non è più un mondo di uomini, tra virgolette, ma un mondo aperto dove le competenze contano più del genere e le giovani donne, questo spazio che si è venuto a creare, se lo stanno prendendo anche con soddisfazione e con merito, ovviamente.
Abbiamo solo un altro paio di minuti, perché noi viviamo in un'epoca, lo dobbiamo dire, in cui gli alcolici in qualche modo sono messi sotto esame. Si dice bevete, mi raccomando, con molta, molta responsabilità. Allora, qual è la dimensione e la visione corretta del vino nell'alimentazione?
Beh, allora, oggi ovviamente si parla tanto di alcol e salute ed è giusto che sia così. Chiaramente la consapevolezza è fondamentale. Allora, quello che io dico sempre, ma insomma dico una bellità, devo dire, allora il vino non deve essere considerato né come una semplice bibita, ma nemmeno come un vizio da demonizzare. Si tratta di un prodotto agricolo, un prodotto culturale, identitario, e che però contiene alcol e quindi va gestito con responsabilità. Perciò la dimensione corretta è quella della moderazione, quella del bere consapevole, quindi bere meglio, ma bere di meno, scegliere qualità anziché quantità, abbinare il vino al cibo, inserirlo in un contesto di convivialità e non di eccesso. Poi il vino non deve essere per forza una presenza quotidiana, ma non è nemmeno obbligatorio relegarlo soltanto alle grandi occasioni. Può essere presente quando ha un senso, se accompagna un pasto, un momento di condivisione. Ricordiamoci che il vino è sempre stato, nella nostra tradizione italiana, un alimento e anche un bene economico importante, legato anche al lavoro. Certo. E non a un eccesso fine a se stesso. Quindi il nostro compito oggi è di riportarlo proprio lì, in uno spazio di piacere equilibrato, culturale, responsabile, dove il gusto e la qualità contano più della quantità.
E allora io ringrazio per essere stata con noi Manuela Zennaro, giornalista enogastronomica e delegata per il Lazio. Grazie. Dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, e vive il vino. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie, grazie e buon pomeriggio a voi.
Allora Giuliano, davvero interessante questa puntata, abbiamo scoperto tante cose nuove.
Sì, anche qui la qualità, il meno è meglio, ecco.
Il meno è meglio, come in tante cose.
In tante cose.
Lavorare più con la testa e meno con lo stomaco, diciamo.
Esatto.
Allora io ringrazio per essere stato con noi Giuliano Giulianini, Luca Rossi in regia, e però rimanete all'ascolto di Radio Vaticana, mi raccomando.